Ed eccoci qui, siamo pronti. Hola a todos, welcome everybody. Benvenuti alla terza puntata della terza stagione di Fan Abroad. Chi vi sta parlando qui è Magic Mike, ex redattore speaker del programma Fan Club, insieme a Francesco Pisoni, Simone Garbetta e Diana Russo. Un saluto a Francesco. Quest'anno ricominciamo con una nuova stagione, con un altro programma che è ovviamente Fan Abroad, insieme ai miei due collaboratori. In questo programma parleremo delle numerose avventure Erasmus e non perdiamoci in chiacchiere, iniziamo con la terza puntata di Fan Abroad.
Fan Abroad, il programma che ti porta in Erasmus.
Come già quindi anticipato nell'introduzione, siamo in tre di noi. Io sono Magic Mike, sto vivendo in questo momento a Bilbao, nei Paesi Baschi, anche se dovrebbe considerarsi Spagna. Abbiamo Diana Russo ad Edimburgo e Simone Garbetta a Wrocław, Breslavia, in Polonia. Bene, iniziamo innanzitutto facendo una breve introduzione della città di Bilbao, per chi non la conoscesse. Innanzitutto è una bellissima città della Spagna settentrionale, la più grande dei Paesi Baschi ed è anche il capoluogo della provincia di Biscaglia, che in spagnolo si dice Biscaya e in basco invece Bizkaia, contando circa 350.000 abitanti chiamati appunto bilbaini, che nome caratteristico. È la terza città più costosa in Spagna e a questo punto mi viene da pensare magari potessi ritornare ai prezzi della Polonia, perché questo è il mio secondo Erasmus. Il primo Erasmus l'avevo fatto in Polonia, appunto a Poznan. Parlando di clima invece, il clima è di tipo oceanico. Ma che significa questa parola oceanico? Che le piogge sono frequenti in primavera ed in autunno, con inverni miti, mentre le estati non sono eccessivamente calde. Ecco, ho fatto il meteorologo della situazione, non sapendo niente, effettivamente l'ho preso da Wikipedia. Pertanto il clima è spesso variabile anche con rapidità inusuale. Questa cosa mi porta a pensare, mi porta a dirvi una curiosità. E tra i vari coinquilini con cui sto vivendo al momento ho uno svizzero che è venuto qui non attraverso l'aereo né attraverso il treno, ma appunto con la macchina. Pertanto devo ammettere che durante i primissimi giorni in cui ho convissuto qui con loro ho avuto la fortuna di andare in spiaggia quando ancora era bel tempo e godermi insomma il bellissimo tempo che offriva la città di Bilbao e le proprie spiagge senza neanche pagare un euro attraverso appunto la metro o qualsiasi altro mezzo di comunicazione. Continuiamo sotto l'aspetto economico, perché in quest'area sono presenti molti settori strategici come quello dell'acciaio, dell'automazione, energia, industria, e la stessa città di Bilbao è stata per decenni nettamente industriale, sebbene attualmente le industrie pesanti si sono spostate nel centro urbano della città. Vi chiederete come cacchio faccio a sapere tutte queste cose? Vi ripeto, ho utilizzato Wikipedia. Ma quello che dirò in questo momento è molto particolare, perché riguarda appunto la lingua basca, che già ho anticipato precedentemente. La lingua basca qui viene considerata, viene denominata euskera e viene utilizzata generalmente dalla popolazione basca per colloquiare, ma viene anche insegnata a scuola così come in università. Non a caso tutto qui viene presentato in doppia lingua, sia nei segnali che in qualsiasi altra parte della città, anche se comunque nei quasi 40 anni di proibizione durante il regime franchista e la conseguente persecuzione e criminalizzazione dei nomi e cognomi baschi, la lingua fu in pericolo di estinzione. Con l'arrivo della democrazia invece questa ha ripreso la coofficialità nei Paesi Baschi spagnoli e nella zona nord di Navarra, dove poco a poco è tornata anche alla vita pubblica. Le regioni dove viene parlata sono essenzialmente tre: abbiamo Biscaglia, la regione dove appunto è situata Bilbao, che presenta tuttavia soltanto un 25,4% di parlanti; abbiamo la regione di Álava, dove è situata la Green Capital Vitoria-Gasteiz, che rimane indietro con solo il 16,8% dei parlanti bilingui, mentre si prende sicuramente una rivincita la regione di Gipuzkoa, dove è situata San Sebastián Donostia in euskera, con circa il 49,9% che utilizzano appunto l'euskera come prima lingua. C'è comunque da fare un inciso: qui non si parla di dialetto come in Italia, sebbene di lingua coufficiale, una lingua a tutti gli effetti rispettata, parlata e scritta in qualsiasi simbolo stradale o di identificazione commerciale e sociale. Per quanto riguarda invece la sezione calcio, che mi interessa particolarmente, la città è sede della squadra di calcio dell'Athletic Club, la cui particolarità è appunto il tesseramento di soli giocatori nativi dei Paesi Baschi e in grado di parlare appunto la lingua basca, l'euskera. Lo stadio storico di questa squadra è il San Mamés, uno stadio che è mai chiaro, perché appunto il Napoli 4 anni fa in Champions League è stato eliminato proprio dalla squadra della città bilbaina. Da qui, inoltre, peculiarità particolare, passa anche il Cammino di Santiago, il Cammino del Nord, il quale appunto parte da una cittadina francese e continua per tutta la costa dell'Atlantico fino a Santiago di Compostela. Io ho fatto quest'estate il cammino francese, che invece passa per il centro, ma devo ammettere che sicuramente c'è una minima possibilità di fare una tappa di 100 km prima di ritornare a casa. Ma rimanendo in tema di Cammino di Santiago, c'è da specificare un piccolo aneddoto che mi è successo appunto durante i primi giorni dell'arrivo a Bilbao. Non a caso, durante il cammino si può notare come vi è un grandissimo senso di umanità per via delle numerose esperienze che vivi appunto durante il cammino stesso, grazie alle altre persone che camminano insieme a te. Pertanto, terminato il cammino, pensavo essenzialmente di arrivare in una città in cui questa umanità, tra virgolette, sarebbe scomparsa. Ma, neanche a farlo apposta, scrivo un post sulla pagina Facebook del gruppo Erasmus e nel momento in cui mi sto per avviare all'ostello, perché ancora non avevo una casa, mi contatta un ragazzo lavoratore messicano, il quale appunto mi offre di stare a casa sua una settimana gratis prima di trovare appunto la casa dove avrei dovuto vivere. E nel momento in cui lo incontro, le parole che mi riferisce sono: avrei voluto che qualcuno mi aiutasse quando sono arrivato io dal Messico, nessuno l'ha fatto, pertanto adesso lo faccio io con te. Non mi nascondo che una piccola lacrimuccia mi è scesa in segno quasi di ammissione del fatto che l'umanità esiste a prescindere dal cammino e a prescindere dal posto dove ti trovi. Ma ora passiamo all'esperienza Erasmus in sé per sé, perché mi piacerebbe introdurre il discorso appunto relative alle organizzazioni che appunto ci permettono di vivere questa esperienza al 1000 per 1000. Innanzitutto abbiamo l'ESN, che è l'Erasmus Student Network ufficiale in tutta Europa, ma abbiamo anche un'altra associazione no profit che, come si direbbe in spagnolo, lucha, combatte contro l'ESN appunto per garantirsi il maggior numero di studenti Erasmus per le proprie attività. Stiamo parlando appunto dell'EPI Erasmus, che ogni fine settimana soprattutto organizza varie feste insieme all'ESN. E ora passiamo alla parte più interessante di questo programma, perché appunto parleremo con un nostro ospite, Anil Koshker, un giovane ragazzo Erasmus proveniente dalla città di Alexandria in Turchia, appunto dei tre focus point di cui appunto andremo a parlare tra pochissimo. Ok Anil, so inizierò a parlare in inglese traducendo poi quello che lui dirà. Anil, so basically, let's start from the news of the week. What do you think about the Guggenheim party? Let me translate first and then you will speak. Ho appena chiesto ad Anil riguardo le news of the week, la festa del Guggenheim che abbiamo avuto appunto durante questa settimana, una festa particolare dove ci sono stati dei DJ di Berlino e a cui abbiamo preso parte. So Anil, what do you think about the party in Guggenheim and how do you feel about it?
Right, hello everyone. Thank you for asking about the party. Party was so good. I mean, like, there was a DJ from Berlin, and there were like so many people from all over the world, so many different cultures, beautiful art, good music. So it was basically they are trying to create a community in Bilbao, which is something pretty important for a city. Most of the cities in all over the Europe, all over the world, they have museum, but they're not doing some events like that, which is quite important for a city, also for a community who lives in the city.
Praticamente ha detto che la festa è stata abbastanza bella perché è stata una maniera per tutti gli Erasmus di compartire, per dividere l'esperienza insieme, per conoscere quanta più gente possibile, una maniera diversa appunto per entrare nel museo, scoprirlo, ma allo stesso tempo ballare e parlare, colloquiare con gente diversi giorni. Perfetto, e ora andiamo avanti con la seconda domanda. Anil, let's speak about new words. Parliamo di nuove parole. How did you face the initial language difficulties when you arrived and how many new words have you learned by now in Italian and Spanish? I asked you about Italian because you live with me. Quindi praticamente gli ho chiesto quali difficoltà linguistiche hai avuto quando sei arrivato all'inizio qui e quali parole nuove hai imparato in spagnolo e in italiano, siccome appunto lui è il mio coinquilino. Please.
First I arrived to Bilbao, it was quite hard for me because I don't know any Spanish. But right now I'm progressing because I'm practicing with my friends and also local people. In the beginning it was quite hard to ask me a water or some, I don't know, some foods or some foods in the bars. But right now I'm feeling quite good in Spanish. It's helped a lot. But I wouldn't say the same thing for
Italian
because you didn't teach me that well. Also, I've been to Italy almost like 2 months when I was 15. Still, the only thing I know, ciao and come stai.
Which is already too much. Yeah. Which is already a lot. Yeah. Quindi praticamente ha detto che quando è arrivato all'inizio ha avuto tantissime difficoltà perché appunto lui parlava soltanto l'inglese, mentre qui in Spagna ovviamente parlano spagnolo. Tuttavia ha fatto un upgrade delle sue language skills fino appunto a migliorarsi appunto ad arrivare ad un livello abbastanza basico da chiedere l'acqua o da chiedere un qualsiasi favore nei bar o con la gente che incontra. Per quanto riguarda l'italiano invece ha voluto confermare il fatto che non sta avendo dei progressi perché uno, non gli sto insegnando niente, e due, perché è stato in Italia soltanto pochissime volte, quindi conosce pochissimo la lingua italiana. E infine, Anil, let's speak about behaviors towards something, che significa appunto comportamenti nei confronti di qualcosa. So basically, how do you feel the cultural differences here and how are you trying to get along with them? Quindi gli sto chiedendo come si sente, come sente la differenza culturale qui, quindi siccome lui appunto è turco.
I didn't feel strange in Bilbao because when I first arrived here, I saw that Basque people, like Spanish people, they look like Turkish people because they're always smiling, they're always trying to help to the others. So actually I didn't feel any cultural shock or something, I just adapt immediately. In a couple of days I feel like it's my city and it's, I'm one of the locals.
Quindi praticamente ha detto che non ha avuto nessuna cultural shock culturale quando è arrivato, perché la maggior parte delle persone della cultura basca o spagnola in generale assomigliano moltissimo alla cultura turca, e questo appunto è stato un punto a favore per lui perché ha dovuto metterci meno effort, meno struggle, meno paura nel dover fare appunto tutte queste questi cambi culturali. Thank you, Anil, for being part of the interview with me. Grazie, Anil, per aver partecipato a questa intervista. And what do you want to say to Italians? Cosa vuoi dire agli italiani prima di andartene?
Thank you so much, guys, and I hope that you're gonna visit in Spain too. It's a lovely city. So, ciao Italia, vi amo.
Beh, sicuramente avrete capito l'ultima parte. Ciao Italia, vi amo, e sicuramente verrà. E ovviamente spera che ci viene a trovare, perché questa è sicuramente una delle città più belle in tutta Europa. Ebbene, è tutto per questa terza puntata di Fun Abroad. Vi saluto, Magic Mike. Ci risentiamo tra 3 settimane esatte. La prossima settimana, appunto, avremo nuove news da parte di Diana Russo da Edimburgo. See you guys and hasta luego.
Vuoi seguire le avventure dei nostri redattori in Erasmus? Il podcast è online tutti i martedì alle 12 su fuoriaulanetwork.net. Seguici anche sui social. Siamo su Instagram, Facebook e anche Twitter.